put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Thank you. Edoardo Liberati Synthetics Trio Fading Corners, title track dell'album in uscita la settimana prossima, appunto Fading Corners, è un brano che diciamo ha la particolarità di essere con una chitarra acustica, anzi con una chitarra classica, perché il disco con la chitarra acustica era quello precedente.
Esatto.
E poi invece alla fine avremo un ascolto con la chitarra elettrica. Questo, come dire, altalenarsi di utilizzo di chitarre nasce da, per esempio in questo caso, addirittura il brano che dà il titolo all'album, c'è un valore particolare che hai voluto dare alla scelta di questa chitarra classica?
Sì, nel senso, mi piace molto quando ascolto un disco anche avere una palette di strumenti differenti, anche se... voglio dire, lo strumento chitarra rimane tale, però ovviamente sono strumenti molto diversi e ovviamente vanno ad influire sempre nel modo di suonarli. Quindi un conto è suonare una chitarra acustica, un conto è suonare una chitarra semiacustica, un conto è suonare una chitarra solid body elettrica, un conto è suonare una chitarra classica, ovviamente, quindi cambia molto. E scegliere, diciamo, questo brano come title track e appunto suonato con la classica è stato un pochino un caso. In realtà non è stata una scelta premeditata, perché inizialmente il brano l'ho scritto su chitarra elettrica e poi ho pensato di riportarlo su chitarra classica, rendendolo uno dei due brani, degli unici due brani del
delle
disco.
Delle anomalie, se vogliamo, insomma.
Esatto. E uno dei due brani del disco dove appunto ho suonato per intero la chitarra classica. E fatto curioso, nonostante insomma suono da circa 15 anni, non ho mai posseduto una chitarra classica in realtà, e l'ho comprata novembre o dicembre di quest'anno. Quindi una volta comprata ho scritto subito un brano del disco e poi ho deciso di fare questo con quello strumento, appunto. Quindi così, curioso il fatto che insomma, nonostante suono da tanti anni, non ho mai posseduto una bella chitarra classica.
Ah, ecco, il bella mi mancava, perché insomma, di solito uno una di queste tra le mani, anche rimediata in famiglia, anche quella con la quale magari hai iniziato.
In realtà no, ne ho avuta un'altra, ma non era una classica nel vero senso del termine, perché era tendente quasi a uno strumento acustico, quindi con un manico molto fine, un'action molto bassa, con poco suono acustico, mentre questa è proprio la classica classica, no? Mi verrebbe da dire, la vera classica, no?
E quindi, diciamo, quindi è stata una scelta maturata, nel senso, è qualcosa alla quale sei arrivato con un percorso.
Sì, diciamo,
precedente.
Prima non avevo mai magari sentito così tanto l'esigenza. Quando volevo uno strumento acustico, suonavo la mia acustica, insomma, che continuo ad amare ovviamente alla follia.
Con le corde di metallo, tanto
esatto,
per far capire la differenza.
Le corde di metallo. E poi, non ho, insomma, anche perché mi piace studiare chitarra classica, insomma, mi piace il repertorio classico, anche così per diletto. Studio, insomma, ho scelto di acquistare appunto una chitarra classica finalmente. E
sono una volta che l'hai scelta, che non chiediamo il titolo dell'album,
infatti mi sembra
quello che ti è costata,
mi è sembrato giusto, insomma, dare fede a questa cosa,
enfasi.
Esatto.
Tra l'altro, a proposito di questo disco, è talmente un'anteprima, fammi fare un po' lo sborone, perché ogni tanto bisogna anche godere di questi privilegi, che il player che in automatico genera la copertina dei dischi da cui sono tratti i brani che mandiamo in diretta, ovviamente è andato a pescare un'altra cosa leggendo.
Okay.
E infatti vedevo che non c'era corrispondenza tra il disco che ho in anteprima tra le mie mani e invece quello che è la copertina che mostra il display. Non abbiate paura, il disco c'è, ci sarà.
Esiste.
Dovete avere un po' di pazienza. Tra l'altro mi diceva Edoardo che... è stato, diciamo, c'è stato qualche ritardo, ma per fortuna farete in tempo, diciamo, ad averlo tra le mani in occasione del concerto di presentazione.
Sì.
Che avverrà a fine mese, anzi scusami, il primo di luglio, giusto?
Sì, esatto. Sì, diciamo, il disco doveva uscire già la settimana scorsa, però c'è stato un piccolo ritardo dal punto di vista della distribuzione digitale, perché io ho già le copie con me fisiche, quindi il disco confermo quello che ha detto Fabrizio, esiste.
Cioè, in realtà io adesso vorrei sentirlo veramente dal player del CD, perché potrebbe essere pure una fregatura che mi hai dato solo la copertina.
Beh, no, dai, scherzo. Non potrei mai.
E quindi?
E quindi uscirà il 12, ufficialmente. Sempre se non ci saranno altri ritardi, ma insomma non credo e spero di no. Uscirà il 12 di giugno e insomma da lì in poi lo promuoveremo sia nel contesto di Roma che in altri contesti in Italia. Inizierà insomma un tour di promozione. La prima data, diciamo, che posso citare, che ho il piacere di citare, è il 1° luglio per il festival Orti Magici che si tiene a Piazza Vittorio.
Un posto quindi molto carino, veramente una bomboniera di quelle in cui il raccoglimento che si crea tra pubblico e artisti è molto, molto intimo e molto coinvolgente.
Confermo, è un bellissimo contesto dove suonare e ascoltare musica, quindi se siete liberi il 1° giugno...
Primo luglio, scusami,
hai ragione, ci trovate lì, insomma.
Con tutte queste date del calendario.
Non ci si capisce più niente ormai.
Signora mia. E dove siamo arrivati con questo Fading Corners, ovvero dove eravamo rimasti e che cosa è successo nel frattempo, perché 2 anni sono tanti.
Sì, certo, 2 anni sono tanti e ho notato con curiosità che sembra che ho quasi instaurato una sorta di pattern, ovvero pubblico un disco ogni 2 anni, perché il mio primo è stato pubblicato nel 2022, poi il mio secondo Turning Point che ho presentato con te nel 2024 e questo nel 2026, quindi un pattern biennale, diciamo, questa è già la prima cosa che mi ha incuriosito. L'altro pattern è che li registro d'inverno e li faccio uscire sempre a primavera, quindi, però vi giuro che non è una cosa che faccio consciamente.
Beh, però sai, rinchiudersi nello studio quando fa freddo, secondo me, non è una cattiva
scalda,
idea.
Sì, ti scalda un pochino l'animo. E no, ovviamente dal mio ultimo disco, Turning Point del 2024, sono successe tante cose, insomma, ci sono stati dei cambiamenti. E ho cercato di scrivere musica in una direzione che ovviamente potesse continuare quello che avevo già iniziato con il disco precedente, ma che ovviamente potesse apportare delle novità, diciamo, no? dal punto di vista compositivo. E sono molto molto soddisfatto del risultato di questo disco, in quanto lo reputo forse il disco, diciamo, migliore che sono riuscito a fare, e anche parlando dell'interplay generale che c'è stato tra noi musicisti che insomma abbiamo registrato questo disco, quindi parlo dei miei colleghi Riccardo Gola e Riccardo Marchese, insomma siamo rimasti tutti molto, molto contenti del risultato. E nulla, il disco ha 8 tracce in generale, in totale, di cui 7 sono originali, composizioni originali mie, e c'è un arrangiamento di un brano strafamoso che purtroppo non ho scritto io, perché altrimenti sarei probabilmente molto ricco
e non saresti qui a promuovere il disco.
Molto ricco e molto famoso, che è un brano di Elvis Presley, che...
Sì, infatti era la domanda che ti stavo per fare. Cioè ovviamente si nota subito, cioè sembra proprio l'elefante nella stanza, cioè sembra,
certo,
proprio tipo
spicca il fatto, sì.
Sembrano quelle vignette della settimana enigmistica dov'è l'intruso, no? Ma in senso positivo, ovviamente. Cioè, io una cosa che mi domando è, non vedete il mio ospite, però vi assicuro che è un ragazzo, un ragazzetto, insomma, è bello giovincello.
Beh, ragazzetto.
Vabbè, comunque, insomma,
più.
Sicuramente non sei dell'età di Elvis Presley.
Beh, no, quello no, dai.
Però ecco, vorrei arrivare a capire come le nuove generazioni si accostano a questi classici, se vogliamo, anche a questi monumenti, no? Perché probabilmente per una generazione intermedia, che potrebbe essere la mia, tra quella di Elvis e quella tua, magari ha un timore reverenziale, oppure ha una, come dire, un atteggiamento di particolare devozione nei confronti di questi nomi particolarmente altisonanti. Voi giovani, potete permettervi il lusso di essere anche un pochettino meno cauti, potete essere anche più spudorati, adesso non so se il termine è adatto. Comunque in generale a me interessava capire intanto la scelta di questo in particolare, e non, che ne so, di una canzone di Louis Armstrong, adesso
certo,
tanto per dire,
certo.
In più non l'aver scelto, nonostante il tuo genere possa essere ricondotto al jazz, non aver scelto neanche uno standard di jazz,
certo.
E poi in particolare che cosa succede quando appunto una persona che i suoi genitori manco si conoscevano quando è morto Elvis Presley, quindi stiamo parlando proprio di una cosa distante anni luce, però arrivano ad un artista del genere attraverso quale percorso, quale combinazione, quale effetto domino, insomma.
Sì, beh, è una domanda ovviamente interessante che ha una risposta anche abbastanza lunga, quindi cercherò di essere comunque conciso.
No, scusa, aspetta, te devo dire tutto. Devi essere
sintetico. Esatto, mi ha rubato la battuta di bocca. Ma allora, questo brano l'ho scelto perché l'ho subito ricondotto a una modalità di esecuzione, no? Comunque a una possibilità di renderlo, tra virgolette, definiamo jazz, anche se in realtà, insomma, l'abbiamo fatto in una maniera molto particolare, quindi in realtà l'abbiamo reso quasi come un brano free, dove ovviamente c'erano dei vincoli all'interno del brano che ci siamo dati, perché non è free al 100%, ma ovviamente abbiamo deciso di rispettare la melodia nella sua essenza e anche fondamentalmente l'armonia, però tutto quello che accade intorno, diciamo ogni parte della melodia, è preceduta da una parte free di improvvisazione, dove ognuno di noi può prendere fondamentalmente il baluardo, no? Comunque
il sopravvento,
può condurre la sua improvvisazione, no? Oppure ci può essere un intreccio dove magari nessuno conduce, no? Comunque si possono creare tantissime possibilità, tantissimi incastri, e la cosa bella è che è sempre, sempre diverso, ogni giorno, ogni volta che lo suoniamo è sempre completamente diverso rispetto alla volta precedente. Ritornando un pochino alla tua domanda, non lo so, sicuramente vedendo anche io insegnando chitarra e vedendo generazioni diverse rispetto alla mia, quindi ragazzi adesso adolescenti,
cioè,
no?
Ci
quindi...
sono dei ragazzi più giovani di te?
Sì,
mamma mia,
non sono così giovane.
Sono io.
Beh,
che
allora mi dicono che me li porto bene, per fortuna. Spero di mantenere questo livello. Spero che tra un po' di anni, insomma, continuerò a portarmeli così. Speriamo.
Ti ho interrotto, dicevi appunto che i tuoi allievi?
Sì, che comunque è raro vedere un ascolto di questo tipo, appunto, che va sui classici della musica, no? Perché comunque un brano del genere...
Questo è proprio un evergreen.
È un evergreen, è vero, è un evergreen che ovviamente presenta delle difficoltà, perché in quanto evergreen pone l'asticella anche abbastanza alta, no? Nel senso che è un brano talmente conosciuto che va fatto in un modo, va cercato di fare in un modo originale, diciamo, no? O comunque va fatto in un modo che rispetterebbe la sua essenza.
Da quello che dicevi, questo scopo lo raggiungete proprio tornando al motivo, diciamo, al motivo che lo rende riconoscibile.
Certo.
Però sentendovi autorizzati a partire poi per la tangente,
certo.
L'importante è che voi tre a un certo punto ci vediamo laggiù,
esatto.
E ricordiamoci di Elvis,
esatto.
Che ci guarda, insomma.
Esatto, esatto. Sì, praticamente la melodia è il faro, no? Fondamentalmente è il faro da seguire, è la luce da seguire. Abbiamo ovviamente deciso di rispettarla e di non modificarla. Io ho deciso di non modificarla nella fase di arrangiamento, così come l'armonia ho deciso di non toccarla, perché è bellissima già di per sé, molto... essenziale, ma molto molto dritta al punto, però appunto ho deciso di creare delle novità all'interno di questo canovaccio, perché fondamentalmente è un canovaccio teatrale, quasi un pochino, no? Si potrebbe ricondurre un pochino al teatro questa cosa, e nulla, è l'ultimo brano del disco in realtà, perché ci sono quei sette brani originali miei consecutivi, e poi questo brano conclude il lavoro, insomma.
Una domanda banalissima, tu prima dicevi che della tua discografia questo ti sembra un pochettino il disco, diciamo, della svolta, no?
Sì.
Eppure era quello precedente che si chiama Turning Point.
Esatto.
E che facciamo? Allora adesso la prossima volta parleremo del disco che uscirà dicendo che invece c'erano degli angoli nascosti.
Esatto. No, sì, diciamo che per un musicista ogni volta che, insomma, che pubblica un nuovo disco, un nuovo lavoro... Si spera sempre che quello sia un pochino, no, il punto, tra virgolette, di svolta, o che comunque questo disco possa apportare insomma, dei miglioramenti, no?
Aggiungere qualcosa.
Aggiungere, no? Comunque innovare sempre e continuare a ricercare. Quindi fare un disco per me è come mettere un punto a una fase della vita, anche in un certo senso, in piena in simbiosi con la scrittura e con la maturazione strumentale che ognuno di noi, diciamo, porta avanti, e è proprio per questo che, diciamo, io lo reputo il lavoro comunque più maturo che ho fatto finora, perché sto vedendo una direzione e sono contento, diciamo, del risultato, sia dal punto di vista compositivo, ma anche performativo, sia mio, ma anche ovviamente del collettivo, di noi tre, certo. Esatto, del trio.
Senti, una domanda che riguarda invece il packaging, come mm-hmm. dicono quelli bravi. C'è una bellissima foto in bianco e nero. Mm-hmm. Mi sembra di riconoscere Riccardo, uno dei due, sembra?
No, in realtà no. Quella foto l'ho scattata io, perché sono un appassionato di fotografia anche.
Dov'era?
Era a Londra. Ecco. Era una foto che ho scattato a Londra 2 anni fa circa, una cosa del genere. Era in autunno-inverno di 2 anni fa. Erano due persone che ho incontrato.
No,
stavo...
perché quello di sinistra, adesso lo vedo un po' troppo cicciotto per essere Riccardo Gola. Però insomma la mole,
l'altezza,
un pochino di barba, la costituzione sì, sì. Che poteva trarre in inganno. Però l'altro mi sembrava troppo vecchio per essere il batterista.
Il batterista,
c'era
sì,
qualcosa
sì.
Che non mi quadrava.
Sì, sì. No, è una foto che ho scattato a Londra, così come la foto che è l'adesivo del disco fisico. Anche quella è la foto che forse ho scattato anche lo stesso giorno, solo che era notte.
Questo passante davanti, sì. Che cos'è? Un bar?
Sì, ero seduto dentro un pub a mangiare e stavo scattando nel frattempo perché mi stavo divertendo, perché fuori c'era una bella prospettiva e è passato questo ragazzo abbastanza velocemente di corsa e avevo insomma la velocità dell'otturatore abbastanza bassa, quindi ho fatto l'effetto sfocato e dietro di lui c'è un bar, c'è una sorta di
deserto,
takeaway
che orario fosse, oppure insomma, cioè, è un po' inquietante vedere questo posto deserto.
Sì, 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 era una via abbastanza buia, diciamo, però era molto atmosferico, quindi mi era piaciuto scegliere queste due foto, entrambe a Londra, per realtà, insomma, così, è stato anche un caso in un certo senso.
E invece volevo chiederti, al di là della tua, ovviamente, dominante attività di solista, di band leader, ci sono altri progetti nei quali ti trovi attualmente coinvolto, qualcosa che diciamo prevedi di fare in parallelo o integrando il lavoro di questo trio?
Sì, certo, ovviamente cerco di portare avanti anche altri progetti, o comunque sono coinvolto anche in altri progetti. Da poco ho cominciato a collaborare con un quartetto di musicisti principalmente stabiliti nella zona di Formia. Questo gruppo si chiama Tetrad Quartet e abbiamo cominciato a suonare. Il progetto già esisteva, io sono subentrato un pochino in corsa e abbiamo fatto da poco un concerto a Siviglia, abbiamo suonato a Roma al Gregory's e abbiamo insomma in cantiere di fare un disco, perché è un collettivo, quindi non sono l'unico scrittore, diciamo, del gruppo. Ovviamente anche i musicisti con cui suono sono bravissimi, eccelsi compositori, però essendo il mio progetto la musica viene da me, insomma. E quindi niente, questo è un progetto in cantiere che si chiama Tetra Quartet. E poi ho anche altri progetti, magari alcuni legati più a eventi o comunque concerti live. Per esempio ho un Hammond Trio con cui avrò qualche concerto tra poco, uno il 25 giugno e uno il 3 settembre, già fissati qui a Roma. Con quel gruppo, il gruppo è molto diverso, diciamo, a livello stilistico, perché facciamo più una cosa tendente al groovy, quindi brani di John Scofield.
Quindi diciamo in quel caso la chitarra acustica e la chitarra classica stanno a casa.
Sì, non sarebbero proprio l'ideale, o comunque bisognerebbe un attimo riflettere su come
abbiamo
inserirle.
Già avuto a che fare con Love Me Tender, non ci complichiamo troppo la vita.
Esatto, esatto. E quindi fondamentalmente questo, ecco. Poi ovviamente ci sono anche altre situazioni che porto avanti, ma anche cose magari più occasionali, ecco, diciamo.
E ovviamente ci sono le varie pagine dei social che servono per sapere questa tentacolare,
esatto,
attività, dove ti porta e dove è possibile intercettarti,
certo,
prossimamente.
Certo.
Senti, un piccolo accenno al brano con il quale inevitabilmente ci approcciamo a chiudere il nostro racconto, Future Memories. Mm-hmm. Quanto conta appunto il ricordo, anche se diciamo proiettato nel futuro, nel senso che Future Memories mi fa pensare che è come se fosse qualcosa che sta succedendo e che lascia una traccia alla quale ti potrai rifare un domani, no? Mm-hmm. Non so se è questo il principio, o comunque se c'è qualcosa che ti porta ad avere, a considerare particolarmente evocativo il concetto di ricordo e di memoria, insomma.
Certo, ovviamente il ricordo o comunque tutta l'esperienza pregressa di un musicista, gli ascolti, no? Per esempio, sono tutte cose che insomma sono fondamentali, che io stesso diciamo reputo fondamentali e alle quali molte volte sono anche molto legato. Cioè io ricordo determinate fasi della mia vita in cui ascoltavo una determinata cosa o magari studiavo, no? Ero interessato a un'altra. Non lo so, io ho cominciato ad ascoltare musica con i Queen, quindi ricordo benissimo il primo momento in cui ho ascoltato un primo brano dei Queen.
Che
e poi
è stato Bohemian Rhapsody?
No, era A Kind of Magic.
Ah.
Casualmente è capitato A Kind of Magic. Io da quel punto sono rimasto completamente folgorato, perché veramente reputo quel brano e quel gruppo veramente un cambio di vita, perché chissà se non avessi ascoltato i Queen.
Un turning point.
Esatto, un turning point.
Ma ti succede anche con i luoghi?
Sì, sì.
Che ti suscitano, diciamo, immediatamente come un profumo. A me capita.
Sì.
A me capita spesso io quando vado nelle case degli altri a scendere me la faccio a piedi perché mi piace sentire nei pianerottoli se arriva qualche odore di qualche cucina, qualche mobilio, e certe volte mi scattano delle associazioni mentali clamorose.
Certo. No, beh, le case anche hanno degli odori, no, particolari, unici, no, quasi. Sì, diciamo anche con i luoghi, però ovviamente il luogo entra, diciamo, direttamente nella fase, no, nel periodo. Nella fase temporale, quindi è tutto un pochino connesso anche in un certo senso, però quindi niente, tutti questi ricordi, queste cose le custodisco, le porto con me con grande felicità, con grande gioia, no? Quindi,
e questi ricordi futuri invece, cioè, questa è la cosa che mi fa un po' strano, cioè pensare che tu è come se stessi interpretando, forse è una conseguenza del fatto che lo consideri un momento di svolta per quello che ti riguarda, questo punto della tua carriera, e quindi è come se considerassi quello che sta accadendo qualche cosa che inevitabilmente alla quale inevitabilmente ti riferirai nel futuro, forse.
Sì.
Una conseguenza.
Sì, nel senso che qualsiasi brano, qualsiasi disco, sia del mio, diciamo, che ho fatto, che anche che ho ascoltato, continua a svilupparsi in futuro. È per quello che memorie, però future, no? Future memories, nel senso che se io riascolto un brano dei Queen o un altro brano, e soprattutto magari alle volte mi trovo ad insegnarli, io rientro in quella dimensione e continuo ad apprezzare questi brani sempre di più.
Con un,
no?
gusto diverso.
Sempre con un gusto diverso, è sempre è incredibile.
Beh, perché ovviamente nel frattempo sei cambiato, no? Siamo
sì,
cambiati tutti.
È bello suonare dei brani che appunto un tempo, no, ascoltavo, con i quali sono cresciuto, e studiarli e insegnarli e trasmettere, no, la bellezza dietro queste cose. È per quello che sono delle cose anche future, perché continuano e continueranno,
no,
sempre a svilupparsi.
Anche perché poi penso che uno un pochettino si deve, cioè se lo deve anche un po' apparecchiare questo futuro quando è possibile, quindi sapere che quello che stai facendo lascia un segno, ti cambia anche il modo in cui magari l'attenzione con il quale agire, l'attenzione con la quale parlare con il prossimo.
Certo, assolutamente, cioè, assolutamente.
Poi succederà pure che qua in mezzo ci sta un titolo che invece ha aperto una rivista inglese ed è venuto sto titolo e ha detto va bene qui. Diciamo che è bello anche, come dire, scegliere non tanto in base a quello che evoca il brano, ma in quello che nel momento in cui devi dargli un titolo sta succedendo.
Sì,
no?
Infatti ci sono due brani del disco che hanno un titolo molto forte che si collega uno a un evento e l'altro in realtà a un caso particolare di un animale, perché infatti il brano si chiama Lonely Whale Song, però insomma magari se volete sapere queste storie, cosa c'è dietro
al concerto le
racconterà, o al concerto o magari qualche intervista, qualche altra.
Beh, lasciamo qualcosa pure agli
stampa.
Altri, no?
Sì. Se no mi brucio tutte le cose che devo raccontare.
Vabbè che sono in anteprima, ma insomma lasciamo il piacere della scoperta anche a chi verrà dopo di noi.
Certo.
Allora, sono le 14.37, intanto a beneficio di Edoardo Liberati, nostro ospite in studio, e di chi ci ascolta, tenete presente che a breve sarà disponibile un podcast relativo a questa mezz'oretta di chiacchiere con il nostro ospite Edoardo Liberati, giovane ma ormai esperto chitarrista, con il suo trio che appunto porta il nome di Synthetics Trio, con Riccardo Gola al contrabbasso e Riccardo Marchese alla batteria, album in uscita il prossimo 12 giugno, abbiamo detto tutti.
Ormai
siamo
entrati, manca dicembre forse.
Sì, sì. Beh, noi passiamo anche ai ricordi futuri, ovviamente. Esatto. E appunto ci sarà questo podcast nel quale troverete sia le nostre chiacchiere che ovviamente i brani, quello di apertura Fade in Corners e il brano con il quale salutiamo e ringraziamo di nuovo Edoardo, ovviamente in bocca al lupo per tutto quello che stai creando, e quindi ci salutiamo con l'ascolto di questo secondo estratto dall'album Fade in Corners. Il brano si intitola per l'appunto Future Corners. Thank you.
Mario cita Petra.